Allora, ci accostiamo a un brano nuovo, siamo sempre al capitolo primo di Marco, ma pian piano riusciremo ad andare avanti. Questa sera ci fermiamo inizialmente su tre versetti. Capitolo 1, versetti 29, 30, 31. Si tratta di un episodio molto conosciuto che va sotto il titolo di guarigione della suocera di Simone, di Pietro. Bisogna, per comprenderlo, bisogna contestualizzarlo. E allora lo facciamo recuperando alcuni passi precedenti, soprattutto l'idea fondamentale è che il primo capitolo di Marco, abbiamo detto, è la giornata, la prima giornata di Gesù, il primo giorno di Gesù, però noi sappiamo, e sarà importante soprattutto per l'episodio successivo, che la prima giornata a Cafarna di Gesù è in nuce tutta la vita di Gesù. Questo è importante. Altro aspetto da tenere presente: tutto ciò che avviene nella prima giornata è significativo per comprendere il Vangelo, non bisogna trascurare nulla. E dall'altra, la sera della prima giornata di Gesù coincide con la sera della vita di Gesù, se tutta la sua vita è concentrata in una giornata. Ma questo ci tornerà utile più tardi. Allora, recuperiamo i passi precedenti. Primo episodio. Gesù invita a seguirlo. L'abbiamo visto con la chiamata dei primi quattro discepoli, i versetti 16-20. Secondo passo: cosa mi succede se decido di seguire Gesù? Sono liberato dal male. Secondo episodio, 21-28. E una volta che sono liberato dal male, cosa mi succede? Vedete che, per questo che Marco è un Vangelo catechetico, che viene usato proprio per chi si avvicina alla fede, perché è molto molto chiaro. Se sono liberato dal male perché l'ho seguito e ho ascoltato la sua parola, sono abilitato all'amore. Cioè posso amare. Ecco, questi tre passaggi sono fondamentali perché in nuce qui c'è tutto il Vangelo. Quindi, recupero. Gesù chiama alla sequela. Se diciamo di sì, se acconsentiamo a seguirlo, seguirlo vuol dire ascoltare la parola, essenzialmente. Se accettiamo la sua parola, sono liberato dal male. Se sono liberato dal male, mi metto a seguirlo, nell'amore. Quindi vuol dire sono abilitato ad amare i fratelli. Questo è un aspetto fondamentale. Ma entriamo proprio in questo episodio che a una prima lettura appare quasi banale, è un miracolo di Gesù che sembra semplicissimo, che sembra, però è di una profondità impressionante. Versetti 29-31. E subito, usciti dalla sinagoga, andarono nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre, e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare, prendendola per mano. La febbre la lasciò e ella li serviva. Chissà quante volte abbiamo ascoltato questo brano. Però io cercherò stasera di invito a entrare dentro a questo brano a significati più profondi. È il primo degli 11 miracoli di Gesù raccontati nel Vangelo di Marco. Ma in cosa consiste il miracolo? Possibile che il miracolo sia la guarigione dalla febbre di questa donna? Sì, primo livello sì, però è un po' semplice. Non possiamo pensare che Marco recuperi un episodio del genere. Cosa ci sta dietro a quella febbre? In cosa consiste il vero miracolo? Allora dico una cosa sui miracoli di Gesù, perché sono sempre, e tra l'altro Giovanni non li chiama neanche miracoli, non gli piace il termine miracoli, li chiama segni. Allora, cosa ci sta dietro a questi episodi ben 11 nel Vangelo di Marco? Hanno un significato importante. Gesù opera un miracolo perché l'uomo diventi pienamente se stesso. Stiamo attenti, lo diremo ancora, a Gesù non interessa che l'uomo recuperi la sua integrità fisica. Gesù non è un medico, non vuole neanche fare concorrenza ai medici. Il miracolo di Gesù è molto più profondo di una guarigione fisica. E purtroppo questa cosa noi nel cristianesimo l'abbiamo un po' perduta, perché noi abbiamo l'idea del miracolo sempre come la guarigione fisica, andiamo a passare tutti i santuari d'Italia nella speranza che dovremo crescere un pochino in questa visione, perché la salute non è la cosa più importante che c'è per un cristiano, stiamo bene attenti. Purtroppo è passata questa, si dice l'importante è che ci sia la salute. Beh, per un cristiano no. C'è ben altro. Quindi non vuol dire integrità fisica. Vedremo, lo diciamo subito, ma poi andiamo a recuperarlo, abilitazione all'amore. Questo è il miracolo. Se Gesù compie un miracolo in noi è perché ci ha abilitati all'amore. Se Gesù compierà veramente un miracolo in noi è perché ci ha fatto passare dall'incapacità ad amare ad essere finalmente capaci di amare, che è ben più che la salute fisica. Allora forse riusciamo a cogliere meglio, c'è un microfono, tanto c'è qualcuno che sta registrando, poi ce lo facciamo dare. Quindi con questa introduzione possiamo comprendere forse meglio l'episodio. E lo facciamo uscire dalla sua banalità, perché di per sé sarebbe molto banale. bastava un medico poi in gamba a togliere la febbre a una persona, capite? Non c'era bisogno di Gesù. Una tachipirina, probabilmente qualcosa del genere, c'era anche al tempo di Gesù. Ma guardiamo il testo, subito, già questo subito l'avevo già incontrato, è importante. Usciti dalla sinagoga andarono nella casa. Quindi importante il passaggio dalla sinagoga, dove si è compiuto l'ultimo segno, alla casa. La sinagoga cos'è? La sinagoga è il luogo dell'incontro con Dio, dove si può fare esperienza di Dio. Allora, Marco vuole dirci che Dio, perché Gesù è Dio, lo possiamo incontrare anche fuori dal Tempio, anche fuori dagli ambiti religiosi. Non abbiamo più bisogno di entrare nei templi per poter fare esperienza di Dio. Perché? Perché Lui è entrato nella mia casa, è passato dalla sinagoga alla casa. Questo è l'esodo grandioso che ha compiuto Gesù. Ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che ogni mio luogo quotidiano, perché la casa è in qualche modo simbolo dove vivo, allora i luoghi in cui vivo diventano chiesa, diventano tempio, diventano luogo dell'incontro. Ma tutti i miei luoghi, la casa, l'ufficio, le relazioni, il mio quotidiano. Perché? Perché Cristo è entrato lì. Capite? Non dobbiamo più entrare noi in certi luoghi per fare esperienza di Dio. Perché? Perché Dio è entrato nei miei luoghi quotidiani. Vi ricordate, stesso capitolo, versetto 16, passando lungo il mare di Galilea vide Simone e Andrea, e la riva è dove stavano i pescatori. Allora anche la riva di un lago può diventare luogo dell'incontro con Cristo. Cioè il lavoro, l'ufficio, la scuola, le nostre relazioni, i nostri ambiti. Tutto diventa luogo sacro. Allora, la sequela cosa diventa? Qui si sta verificando un paradosso. La sequela non è più la sequela non è più quell'atto dove io devo seguire Gesù. Anche perché in Apocalisse, al capitolo 1, versetto 8, c'è una bellissima definizione di Gesù. Giovanni dice, Gesù è il veniente. Lui è colui che è, Gesù è colui che era, colui che è, e poi non dice colui che sarà, ma colui che viene. Gesù è colui, Dio, perché Gesù è Dio, è colui che continuamente viene incontro a me. Ora, se Lui viene incontro a me, la sequela, come fa a essere un andare verso di Lui? Allora, paradossalmente, la sequela nel cristianesimo è stare fermi, cioè farsi incontrare. E questa è la sequela nel Nuovo Testamento. Farsi incontrare là dove sono, nel mio ambito, nel mio luogo, nel mio quotidiano, là dove lavoro, dove studio, dove approfondisco, dove vivo le mie relazioni, dove soffro, dove pecco. Questo è il nuovo nome della sequela. Incontrarlo dove Lui vuole farsi incontrare, perché mi viene incontro. Questa, vedete come ci capovolge subito. Noi a volte pensiamo di andare chissà dove per fare esperienza di Cristo. No, stiamo lì dove siamo, viviamolo nell'amore finché possiamo lì, e lì incontriamo Cristo, perché Lui ci viene incontro. Quante volte abbiamo detto che Gesù ci raggiunge sempre là dove stiamo morendo. E anche se è un quotidiano che mi sta facendo morire, ebbene, Lui è lì presente più che mai. Quindi, dopo il tramonto del sole, uscite dalla sinagoga, andarono nella casa. Nella casa. Approfondiamo questa tematica perché è importante. Ovviamente, primo livello, che casa è questa? Siamo a Cafarnao, siamo nella casa di Pietro, e per chi è stato a Cafarnao si ricorda che quella casa, che è visibile ancora oggi, l'archeologia di questa casa, è diventata immediatamente Domus Ecclesia. Cosa vuol dire? Casa, chiesa. Allora è importante questa indicazione. Il Vangelo ci dice che non esiste più il Tempio, esiste più, solo più la casa, addirittura. Abbiamo detto che ogni casa diventa Tempio. E ogni tempio diventa casa, non c'è più distinzione tra tempio e casa. Anzi, il Nuovo Testamento ci dice di più, che noi siamo casa di Dio. Lo dice 2 Corinzi 6,16. Noi siamo infatti il tempio del Dio vivente. È grandiosa questa cosa. Noi siamo il Tempio di Dio. Con Cristo non solo ogni luogo diventa luogo dell'incontro, ma io divento Tempio. Io sono la casa di Dio. Ma anche le mie relazioni diventano la casa di Dio. Quando incontro l'altro, incontro Cristo. Matteo 25. Ogni volta che incontro l'altro in una relazione, incontro Cristo. Allora quella relazione, quel corpo, diventa tempio. Per quello che siamo chiamati al rispetto degli altri. E certo. Perché se gli altri sono Cristo, ma tutti gli altri, tutti, non perché decidiamo noi, tutti sono Cristo, perché Cristo è in tutto, è in tutti. Quindi ciascun uomo è il Tempio di Dio. È lì che si fonda la dignità dell'uomo. Un uomo ha la sua dignità perché a Dio in sé, è Dio. Certo che se perdiamo Dio perderemo anche la dignità dell'uomo e ne facciamo quello che vogliamo. D'altra parte la casa dove Gesù entra, abbiamo detto che è la casa di Simone, cioè di Pietro. Ma Simone ha un fratello. Vedete la citazione. Andarono nella casa di Simone e Andrea. Sono due fratelli. Questo vuol dire che quando gli uomini cominciano a vivere la fraternità, questa fraternità diventa il luogo dove Gesù va a abitare. Ma con chi va in quella casa? La casa si sta riempiendo, c'è Gesù, c'è Simone e Andrea, c'è la suocera di Simone. E poi il testo cita anche Giacomo e Giovanni, guarda caso, altri due fratelli. nasce una compagnia, nasce la Chiesa. Versetto 30. La suocera di Simone era a letto con la febbre. Subito gli parlarono di lei. È interessante che Gesù fa un gesto di guarigione verso una donna. Pensate, Marco quanto è attento alla donna in riferimento a Gesù. Questo lo comprendiamo soltanto se sappiamo qual era la condizione della donna al tempo di Gesù. Era una donna senza condizione, cioè era nulla. La donna al tempo di Gesù era nulla, era equiparata a un bambino, cioè doveva vivere sotto tutela. Se non era tutelata dal marito, era nulla, senza diritti, non esisteva, era un'ombra, con tutto quello che ne consegue. Su 600 versetti del Vangelo di Marco, 100 sono dedicati alla donna. È incredibile. Gesù entra in questa casa, è una casa fatta di relazioni, Andrea e Pietro, fratelli, Giacomo e Giovanni, relazione, suocera, Pietro. È una casa di relazione perché Cristo vi è entrato dentro. Dove lasciamo entrare Cristo, le nostre relazioni si rinsaldano. Dove lasciamo entrare Cristo, cioè la sua parola, le relazioni ferite tornano ad essere relazioni per la vita. Per la vita, fratelli. Uomo, donna. Vi ricordate come avevo detto che perché la prima chiamata la rivolge due fratelli? Proprio per insaldare quella fraternità ferita al tempo di Caino e Abele. Il primo fratricidio avviene tra due fratelli. La prima chiamata è di due fratelli, cioè con Cristo si rinsalda quella fratellanza ferita all'origine dell'umanità, perché da sempre i fratelli sono divisi, ma con Cristo, se entra Cristo con la sua parola, si rinsalda. Lì dove non c'è la parola di Cristo, le nostre relazioni, la nostra fraternità sarà sempre ferita, sempre, e cercheremo di tenerla unita con impegno, con i buoni propositi. Ma alla fine ne sperimenteremo sempre il fallimento. Questa donna, il verbo dice, era a letto con la febbre. Il testo, il verbo è giaceva a letto con la febbre, sdraiata. Ora capite che è una malattia grave questa, era una morta. È il verbo che viene usato per i morti. Quella donna è morta. Perché? Ma è possibile che sia la febbre a renderla morta? No. Qual è la febbre è sempre un epifenomeno. Cosa vuol dire? La febbre è sempre sintomo di qualcos'altro. Cosa c'è sotto quella febbre? Perché ha la febbre questa donna? Qual è la malattia vera di questa donna? La risposta l'abbiamo sempre da Marco, qualche capitolo più avanti, siamo al capitolo 9, versetto 33. Marco dice: giunsero intanto a Cafarnao e quando fu a casa chiese loro, ai discepoli, di che cosa stavate discutendo lungo la via? Ed essi tacevano. Per la via, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i dodici e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e servo di tutti. Ecco qual è la febbre, o meglio, di che cosa è sintomo la febbre della sua ascendenza? Il potere. E sembra strano. La malattia mortale di ciascuno è il voler essere più grandi, prevalere, essere al centro di tutto, essere potenti, essere sopra gli altri. Ma in ultima analisi, chi vive questo è perché ha una malattia ancora più profonda, il non accettare se stessi. Perché chi vuole farsi grande è perché in fondo non accetta se stesso. Perché se uno accettasse se stesso, si accontenterebbe di essere quello che è. Allora questa donna è un simbolo di tutta quell'umanità, cioè di tutta l'umanità, che vive del suo essere al centro, ma di fatto è morta. Infatti questa donna, vedete, Gesù entrano in casa e subito le parlarono di lei. Vuol dire che è al centro dell'attenzione, è al centro della casa. Questa donna è sdraiata, vuol dire che si fa servire. Vedete, Marco sta dipingendo l'umanità. Finché l'uomo è al centro dell'attenzione, vuole primeggiare, vuole essere al centro dell'attenzione di tutti, vuole farsi servire da tutti. Ebbene, chi ragiona così è un morto. Infatti giace a terra, è traiata come un morto. Allora, la suocera di Pietro qui è un simbolo negativo. Questa febbre le sta guastando tutte le relazioni, perché la sete di potere, la sete di egoismo, cioè l'essere egoisti, la sete di accentramento, ammorba le comunità, le famiglie, la Chiesa. La Chiesa. Non è un caso che siamo dove? Nella casa di Pietro. E la casa di Pietro è la Chiesa, per eccellenza. E poi è di una qualità sconcertante questa. Questa donna si sta servendo degli altri. Se subito parlano di lei, vuol dire che tutti erano incentrati su di lei. Ma cosa vuol dire per noi questo? Noi siamo la suocera di Pietro, cioè abbiamo la stessa malattia mortale quando ci serviamo degli altri, quando siamo in cerca di conferme, quando dobbiamo soddisfare il nostro bisogno di considerazione, quando si ha bisogno di sentirsi sempre affermati, dobbiamo sentirci qualcuno. Allora mi servo della libertà dell'altro solo per soddisfare il mio io. Ma tutto questo testimonia che siamo malati. Questa è la febbre dell'esistenza. E chi ha questa febbre è morto. Siamo malati quando ci circondiamo di persone e le facciamo dipendere da noi, dai nostri bisogni. E quante volte ci serviamo dell'affetto e dell'amore degli altri per tenerci lì buoni a nostra disposizione. Allora Gesù va e la guarisce In cosa consiste questa guarigione? Va bene, nel far passare la febbre, ma concretamente a cosa sta mirando Gesù? Soltanto una cosa, la sta amando, perché Gesù quando guarisce vuol dire che ama. E quando è che guariamo da questa malattia? Quando ci sentiamo amati infinitamente da Dio. Finché non facciamo esperienze di un Dio così, saremo sempre in cerca di questo, di conferma, di essere al centro. Ci sentiamo vivi quando contiamo per qualcuno, a tutti i costi. Ma quando ci sentiamo amati da Dio infinitamente, che bisogno abbiamo ancora di elemosinare affetti? Di comprare e vendere gli amori? Che bisogno abbiamo ancora di schiacciare le persone? Di tenercele dipendenti? Quando abbiamo l'amore totale alle spalle. C'è poco da fare, più ci sleghiamo da Dio, più ci avvinghiamo agli altri. Ma non in una maniera buona, come di sanguisuga. Più ci sleghiamo dal rapporto di amore con Dio, più succhieremo sangue le persone che ci stanno accanto. E da lì non si scappa. Perché in qualche modo dobbiamo vivere. E viviamo soltanto se ci sentiamo amati. Quando mi sento amato da questo amore infinito, incredibile, gratuito, immeritato, perché Dio mi ama così, finalmente posso lasciare libero l'altro. Altrimenti lo userò sempre per i miei scopi. Siamo tutti malati di relazione, c'è poco da fare. La nostra malattia mortale sono le relazioni. E forse la prima domanda che ci poniamo quando incontriamo qualcuno sotto sotto è: a cosa mi servi? Invece la domanda dell'uomo guarito è: in che cosa posso servirti? Che è ben diversa. Questo vuol dire passare dalla morte alla vita. Quando siamo guariti, vuol dire che finalmente possiamo amare. Infatti, questa donna cosa fa? Appena guarita, dice il testo, la fece alzare prendendola per mano, la febbre la lasciò ed ella li serviva. Vedete, dal farsi servire ad essere al centro è stata guarita e si mette lei a servizio, cioè è passata dal voi mi servite al io servo voi. E questa è la salvezza, fare questo passaggio. La fece alzare, ecco, qui in greco viene usato il verbo della risurrezione. Possiamo tradurla, la fece risorgere, vedete? E sono importanti i verbi usati. E qui il verbo usato è proprio la fece risorgere, perché prima era morta. Giovanni nella sua prima lettera dice, noi sappiamo di essere risorti, cioè passati dalla morte alla vita, quando riusciamo ad amare i fratelli. È lì che sta la nostra resurrezione. Finché non amiamo gli altri, siamo dei morti. Perché facciamo morire gli altri a nostro favore. Mentre la vita sta nel poter morire per gli altri. Questa è la vera vita. Vedete il passaggio. Quando siamo morti, facciamo morire gli altri per tenerci in vita. Quando siamo vivi, perché il Cristo ci ha risorti, ci ha risuscitati, Quando succede questo, allora possiamo anche morire per gli altri. Dal far morire al morire. C'è una bella differenza. E come la fa a risorgere questa donna? Avendole preso la mano. La mano è importante. Letteralmente è non prendendole la mano, ma impadronendosene di quella mano. Gesù si impadronisce di quella mano, come per dire adesso è lui il Signore di quella mano, cioè l'abilita all'amore, perché il Signore è soltanto il Signore dell'amore. Quella mano che era chiusa nell'atto di impossessarsi di tutto, di prendere, di trattenere per sé, adesso Gesù la prende e la rende capace di dono, di apertura. Non è un caso che al capitolo 3, versetto 5, Gesù alla sinagoga guarirà un uomo dalla mano inaridita. Attrappita nel possesso, il pugno è sempre simbolo del possesso, del chiudere, di avere la vita in pugno. Invece no, quando tu hai la mano chiusa, stai morendo, sei un morto già. Non è un caso i cadaveri, tu li lasci un po' e non riesci più a aprirla mai. I morti viventi avranno sempre la mano chiusa nell'atto proprio di catturare, di prendere, di possessarsi. Ma finché non siamo, ecco, quando siamo guariti dall'amore che è Cristo, finalmente passiamo dalla morte alla vita. Perché? Perché possiamo cominciare a prenderci cura degli altri, a donare. È lì che siamo risolti, nel dono. E questa febbre la lasciò, è una liberazione. E cosa fa? Abilita l'umanità, perché la donna è simbolo dell'umanità, l'abilita all'amore, a servizio. E in questo modo siamo simili a Cristo, perché Cristo è colui che è venuto per servire e non per farsi servire, come quella donna. Io sto in mezzo a voi come colui che serve, dice Gesù, Luca 22, 26. Quindi, se accettiamo la parola, se accettiamo di vivere la parola, il Vangelo non è altro che un continuo essere raggiunti dall'amore per poter amare, allora abbiamo compiuto la nostra Pasqua. Dalla morte alla vita, dalla schiavitù alla liberazione, dal servirsi degli altri al servire gli altri. Questa è la Pasqua, questa è la salvezza, dal servirsi al servire. Bene, questi sono i versetti che riguardano. Vedete, dietro un episodio apparentemente banale. Quante volte avevo letto, no, questo? Cosa si nasconde, cosa ci sta dietro? È un mondo. Guardiamo il paragrafo successivo. 32-34. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati, gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta, guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare, perché lo conosceva. Allora, passaggio successivo, siamo sempre nella prima giornata di Gesù a Cafarnao, che è in nuce e tutta la sua vita. Abbiamo detto, adesso il brano ci parla di una sera, siamo a sera di quella giornata. Cosa vuol dire? Marco ci sta già, e siamo solo al capitolo primo, ma ci sta già facendo vedere la fine della vita di Gesù. La sera della giornata in realtà è la sera della vita di Gesù. Cosa succede in questa sera? Una cosa molto particolare. In Medio Oriente, ancora oggi, quando è sera, ciascuno si rintana in casa, la giornata è finita. Quando cala il sole, finisce tutto. Allora, qui dice, il sole è calato, venuta la sera, dopo il tramonto del sole, ulteriore specificazione, quindi vuol dire che è proprio notte, succede una cosa strana. Li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Allora, primo livello è molto strano. Cioè è incredibile che quando è ora che tutti vadano a casa, pensate soltanto a quell'episodio di Marco 6,36, quando si avvicina la sera, sono nel deserto e c'è un sacco di folla e i discepoli dicono a Gesù: lascia che vadano a casa, è tardi, no? Perché non li prenda la notte nel ritorno e vadano a comprarsi da mangiare. Quindi vedete, l'idea c'era che quando si arriva a sera bisogna tornare nelle proprie abitazioni. Bene, la sera è un tema, la notte, è un tema molto caro a Marco. Per Marco la mattina è l'inizio della vita, la sera è la morte. Quindi per Marco siamo alla sera della vita di Gesù. E noi siamo questi malati e indemoniati. In fondo è anche la nostra sera. Quando noi siamo nella situazione di quelle persone, no, l'umanità in fondo è così, che vive tutta una vita, quando sono le 9 del mattino siamo tutti la giovinezza, no? Tutti arzilli e pimpanti, poi si va avanti, arriva il mezzogiorno, metà della vita, arrivano le 3, mezza età, e poi si comincia a declinare. E la domanda che sorge nell'uomo qual è? Ma che senso ha vivere così? Cioè che senso ha la vita? Cioè se tutto è destinato a morire, se tutto è destinato a fallire, se tutto è destinato, tutto l'amore prodigato, l'amore vissuto, gli affetti, le relazioni, il lavoro, le fatiche, ma se tutto andrà a finire sotto 2 metri di terra, che senso ha vivere così? Ma che senso ha partorire dei figli se poi finiranno anche loro sotto 2 metri di terra? Ma è follia mettere al mondo dei figli se poi sono destinati alla morte. Ecco chi è questa umanità che va da Gesù alla sera. È gente disperata. È gente che si dice: ma che senso ha vivere? Se tutti abbiamo come destino la tomba, ma perché siamo nati? La grande domanda di Coelet, no? Della Dio Santa. L'unica malattia mortale che abbiamo sotto sotto è la vita. Per questo che vi dicevo che la salute non è poi tutto. Non sono le malattie fisiche da cui dobbiamo guarire. L'unica malattia vera da cui dobbiamo guarire è la vita. Quella è la malattia vera. Guccini, mi ricordo, per chi conosce un po' Guccini, in una vecchia canzone del 78, mi sembra, dice che il vizio che ti ucciderà non sarà fumare o bere, ma è un vizio che ti porti dentro, cioè vivere. Sì. Allora questa umanità che va da Gesù e dice: ma perché? Cioè loro si sentono alla fine della vita e hanno bisogno di qualcuno che le dice, che le dica, più che le dica il perché, e che non permetta che tutto vada a finire nel non senso. Ecco, allora questo brano è bellissimo perché abbiamo l'incontro fra due limiti. Abbiamo l'incontro tra il limite di Gesù, che è alla fine della vita, e il limite dell'umanità. E Gesù cosa fa? Tutta la città era riunita davanti alla porta. Ora, proprio perché sono posti di fronte al limite della vita di Gesù, tutta questa popolazione, cioè l'umanità, ha potuto guarire. Ma qual è il limite di Gesù? È la sua morte. È la sua morte. Se avete notato, durante il giorno, chi ha guarito Gesù? Ha guarito due persone. Cioè Gesù, durante la sua vita, in realtà ha fatto pochissimo bene. Gesù ha fatto una vita di circa pubblica, perché poi tolto la vita in 30 anni di nascondimento, che non, i Vangeli non raccontano, quindi non ha fatto nulla di eclatante. Si sbizzarriscono gli apocrifi, no? Sui 30 anni nascosti, ma i Vangeli canonici ci dicono che Gesù ha fatto 30 anni di silenzio, di nascondimento, buio totale, e poi ha vissuto pubblicamente circa 2 anni e 6 mesi, 7 mesi. E cosa ha fatto in quei 2 anni e 7 mesi? Poco, niente. Lo dicevo all'incontro la scorsa volta, no? Del giovedì, e si è mosso in un fazzoletto di terra, ha guarito un po' di persone, ha risuscitato 3 morti, che poi una lettura approfondita sono simbolici, non ha risuscitato, in realtà probabilmente Gesù non ha risuscitato nessuno, è una lettura teologica, e poi ha sfamato un po' di persone. Ma era Dio, perché ha fatto così poco? Dov'è che ha fatto tutto Gesù? Sulla croce. Cioè nel massimo del fallimento, nel massimo del limite, con le mani inchiodate e una vita finita, ha fatto il massimo, cioè ha raggiunto, ha salvato, ha recuperato tutta l'umanità precedente, contemporanea e successiva a lui. Allora vedete cos'è la sera di Gesù? È la croce. Cioè Gesù, tutta l'umanità, il limite dell'uomo, il limite, ma quello profondo e non le malattie, il limite, il non senso, il limite, il baratro dell'uomo viene posto di fronte al limite di Cristo, e grazie a questo limite l'uomo torna a vivere. Con il suo limite, la morte in croce, ci ha guariti dal nostro limite, la morte e la paura della morte. E ci ha fatto comprendere che la morte è ciò che dà la vita. se è una morte per amore. Allora, questa è importante, qui si parla di, abbiamo detto che tutti siamo malati e indemoniati. La malattia abbiamo detto che è la vita insensata, e non trovare senso nell'esistenza, questa è la malattia che ci portiamo dentro, la vera malattia. Ma chi sono questi indemoniati? E non accettare i propri limiti. L'indemoniato nel Vangelo è colui che non accoglie i propri limiti, che non ama se stesso, che non si accetta. Il più grande limite è non accettare il nostro limite, di essere creature, di essere finiti. Ma il Vangelo ci dice che proprio lì sperimentiamo la vittoria di Cristo. Quando ci presentiamo davanti alla sua porta, quando ci presentiamo a Lui nel nostro limite. Se non ci sentiamo limitati, se non ci sentiamo finiti, friabili, non potremo mai essere guariti. Se non ci sentiamo fragili, peccatori, mancanti, indegni, non potremo mai sperimentare la sua guarigione. Mai. È il limite che ci fa simili a Dio. Vedete, se Dio si è fatto limite, perché non dobbiamo accettare i nostri limiti? Visto che soltanto il limite diventa, il nostro limite diventa il luogo dell'incontro teologico, il luogo dove si sperimenta Dio che si è fatto limite per incontrare i nostri limiti. E perché non dobbiamo accettarli noi, accoglierli, anche perché, visto che è l'unico modo per fare esperienza sua? Allora il Vangelo ci sta dicendo che il nostro limite assoluto diventa comunione assoluta. Il nostro limite assoluto diventa possibilità della comunione assoluta. Guarì molti e poi scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conosceva. Questa è una frase un po' sibillina. Nel Vangelo il miracolo non è mai fine a se stesso, l'abbiamo detto prima. Gesù col miracolo vuole andare oltre. Il miracolo non è importante di per sé nel Vangelo, ma è solo in quanto è segno di qualcos'altro. A Gesù non importa guarire, non vuole fare concorrenza ai medici, abbiamo detto prima. Cosa interessa a Gesù? Manifestare qualcosa di più grande che verrà compreso quando? Soltanto sotto la croce. Per quello che impedisce ai demoni di parlare, perché finché non sei sotto la croce non puoi capire nulla. La croce di Cristo. Finché non sperimenti la croce di Cristo, cosa vuol dire? L'amore. Cioè, finché non fai esperienza dell'amore, cosa puoi dire? Cosa puoi dire? Per questo che anche i nostri miracoli, questa sete di miracoli, questa fame di miracoli, di miracolismo che sta prendendo la nostra Chiesa, cosa c'è dietro? Se non si arriva a comprendere l'amore, a un Dio che è amore, è soltanto sensazionalismo, spettacolo. Al 34 vedete che c'è guarì molti. In greco non c'è guarire, c'è un altro verbo che è molto più profondo di guarire, che si può rendere con curò, curò molti. E curare è molto più che guarire. Dovremmo impararlo un po' tutti questo. Anche perché guarire lo può fare soltanto qualcuno, curare possiamo farlo tutti. Curare vuol dire, cioè il verbo che viene usato è curare, ma si può rendere anche con rispettare, venerare ed onorare. Vedete l'importanza di questo verbo? Cioè noi guariamo le persone, in fondo, quando cominceremo a rispettarle, a venerarle e a onorarle. Perché le persone hanno bisogno di questo per essere guarite. Ma quello che vi dicevo, che la guarigione di una malattia fisica non è tutto nel cristianesimo. C'è molto di più. Perché puoi anche essere guarito da una malattia, ma se non c'è nessuno che ti rispetta, che ti onora, tu continuerai a essere un malato gravissimo. La vera cura è il rispetto. E il vero miracolo che possiamo donare agli altri è prendersi cura degli altri. Bene, anche qui vi ho lasciato alcuni spunti di riflessione su questi pochi versetti. Però vedete quanto è bello anche il Vangelo, se si entra dentro, no? In profondità, ecco. Perché sta parlando a noi, sta parlando per la nostra vita, sta parlando per la nostra guarigione, per la nostra. E allora così, ringraziamo il Signore anche per esserci venuto incontro anche stasera. Se qualcuno ha qualche osservazione da fare.
Stavo pensando io che ho sempre avuto questa sensazione che i primi a riconoscere Gesù mentre passava tra la folla erano gli indemoniati. E adesso la riflessione che mi ha dato questa sera era questa, è vero, non devono parlare perché comunque finché non hai sperimentato è questo tuo spirito il mondo che ti spinge a reclamare, ad essere più aggressivo. Però continuo a chiedermi il motivo per cui i primi a riconoscere erano proprio loro. Non, a volte neanche i sommi sacerdoti, a volte neanche chi seguiva veramente, chi era osservante delle leggi, non sempre riusciva a riconoscerlo, a seguirlo. Questi lo riconoscevano e lo temevano, però loro sentivano che era Dio, sentivano che era una forza e la temevano evidentemente.
Sì, io lo dicevo la scorsa volta, o due volte fa, mi ricordo più, che quando si parla di indemoniati nel Vangelo va da intendere, non sono entità particolari, sono persone in qualche modo diminuite interiormente, no? Diminuite. E nel senso, in qualche modo, quando la forza, quando il male, no, ci inabita, ma il male che può essere un male morale, un male psicologico, un male, questi sono indemoniati nel Vangelo, no? Non dobbiamo pensare delle forze provenienti chissà da dove, no? E proprio queste, e tra l'altro sono i primi, sono gli unici nel Vangelo, queste persone, a fare delle splendide confessioni di fede. Sono le uniche che riconoscono Gesù come Dio. Io so chi tu sei il Santo, il Figlio dell'Altissimo, ma neanche Pietro è riuscito a fare una osservazione così. Il problema è che non sanno amare.
Perciò lo temo.
No? Perché finché non sono liberati, cioè finché non sono guariti, il male non può spendersi nell'amore, no? E allora e questo la dice lunga, no? Sui nostri demoni interiori, no? Anche noi siamo demoni in qualche modo, nel momento in cui facciamo delle belle professioni di fede, no? Quando ci riempiamo la bocca di amore, no? O meglio di Dio fatto anche di preghiere, fatto anche di riti, di culti, ma poi al lato pratico non riconosciamo Cristo nel fratello, quindi non facciamo nulla, siamo ancora molto nel nostro egoismo. Ecco, in quel momento siamo noi indemoniati, no? Che fanno delle belle professioni di fede, ma non vivono nell'amore, un po' come, no? Allora abbiamo bisogno di essere liberati, nel senso che, infatti abbiamo detto che la liberazione, il miracolo, il segno, la guarigione, la Pasqua, che è l'unica che possiamo dare, il miracolo che può compiersi in noi, è proprio il passaggio dalla morte alla vita, cioè dalla schiavitù dell'egoismo all'amore, al servizio ai fratelli. Ecco. Finché non facciamo questo passaggio siamo tutti in fondo impossessati di questo male, perché il male più grande che ci inabita è l'egoismo, c'è poco da fare, è quello che ci dà la morte.
Adesso non so bene a che livello eccetera, perché sviscerando così come lo stai facendo tu il Vangelo effettivamente ha delle profondità molto belle, molto arricchenti, però dicevo così, però nella predicazione diciamo emerge sempre questo fatto dell'amare, no? Andare incontro all'altro, andare incontro all'uomo, probabilmente questo nocciolo in qualche modo cerca di venire fuori, in fondo è sempre stato un po' questa, un po' forse la matrice che ha sempre comunque marcato la vita della Chiesa, se posso usare questo termine.
Sì, però tieni conto che amare non vuol dire ancora nulla, cioè amare è tutto nel Vangelo, cioè in fondo il Vangelo è, cioè in qualche modo il Vangelo non è un invito etico ad amare. Tutte le grandi religioni spingono l'amore, no? Tutte. L'ebraismo, l'Islam, il buddismo, il confucianesimo, tutte. Ma il Vangelo ti dice che la parola è vero, se ti fai accogliere, se ti relazioni con la parola, col Vangelo, ti spingerà ad amare, ma perché prima hai fatto esperienza di Cristo. Cioè, l'amore presuppone un'esperienza di Cristo, un'esperienza di Dio. Tu prima fai esperienza di Dio, del suo amore per te, sperimenti l'essere raggiunto, l'essere amato, essere creatura, di essere figlio in fondo, amato, immeritatamente, gratuitamente, fai esperienza di questo amore, e questo amore che ti ha raggiunto, tutto il discorso di prima della suocera, ti spinge poi ad amare. Allora è lì che crolla il moralismo. Se fosse solo una religione che ti dice fai così, ama, che cos'è? È una frustrazione, perché non basta una legge a dirti di amare. Tu hai bisogno di essere raggiunto dall'amore per poter amare. Uno non può dare se non ciò che ha. Allora il Vangelo è essere raggiunti dalla parola, dall'amore. Allora una volta che sei diventato amore perché l'amore ti ha inzuppato di sé, allora la tua vita diventerà amore. Allora ami, ti giochi una vita nella cura dell'altro, no? Se no diventa tutto etica, diventa tutto moralismo, diventa tutto legislazione, fai questo, non fare questo, ama, ma basta.
No? Posso usare un'altra domanda, non so se volete, ma secondo te una pastorale sacramentale, oggi come oggi, porta questo incontro, così come tu stai dicendo, no? Fare questa esperienza di Cristo, porta questa esperienza vera, profonda, non parlo tanto dei bambini, eccetera, ma una pastorale rivolta così agli adulti, eccetera, può portare a questo incontro vero con il Cristo?
Questo, i sacramenti sono proprio quelli, dovrebbero essere proprio questo, cioè il momento dell'incontro, no? Il momento dell'essere raggiunti, perché è la grazia che ti raggiunge. Ma anche lì non basta, no? Non basta, perché poi l'esperienza è sempre personale, quindi cioè non ha un valore magico, no? Un valore, il sacramento non è qualcosa di magico, no? È una grazia che chiede anche la tua collaborazione, quindi ci vuole un ambiente, ci vuole una comunità, ci vuole dove poter fare esperienza di questo amore, no? E poi in ultima analisi penso che io dico sempre che l'amore ci raggiunge là dove stiamo morendo, quindi finché non passa questa idea, che finché non faccio esperienza, io quando ne farò esperienza di Dio che mi raggiunge, quando faccio esperienza, quando prendo atto di quello che sono nella verità, quando divento umile, cioè quando mi sperimento peccatore. Il discorso di prima, cioè finché non mi sperimento fallito nel mio tentativo di vita, di cercare vita da solo, finché non faccio esperienza del peccato, non faccio esperienza del mio limite, quando non faccio esperienza di quello che sono, della mia limitatezza, della mia fragilità, delle mie cadute, del mio peccato, della mia rabbia, della mia ira, della mia cattiveria, non posso fare esperienza di Cristo, perché l'amore si sperimenta soltanto la miseria, la misericordia si sperimenta soltanto nella miseria. Quindi allora, ciò che viene chiesto anzitutto è fare verità in noi stessi. Una volta che ci troviamo dentro il burrone, e visto che non possiamo toglierci da soli, facciamo esperienza di colui che viene a recuperarci, l'amore. Una volta che ci ha recuperato, ci imbeve di sé dell'amore e siamo abilitati ad andare verso i fratelli. Possiamo una sorta di trittico in qualche modo, no? Il cristianesimo ha questi tre momenti. Riconosci te stesso, riconosci chi ti è venuto a salvare, riconosci il fratello a cui ti spinge questa salvezza. Mentre la mentalità opposta, quella religiosa, anche di molto cristianesimo, è proprio fai il bene, no? Vai verso gli altri, se fai il bene ti abilita all'amore, una volta che sei abilitato all'amore puoi finalmente raggiungere l'amore, cioè Dio sta sempre in alto, no? Quindi prima ti viene chiesto di diventare capace di relazionarti con Dio, così lo si fa con i fratelli e poi si arriva a Dio. Questo è moralismo, no? Cioè l'amore lo vivo per poter raggiungere Dio, invece è l'inverso, no? È un Dio che mi raggiunge per poter raggiungere i fratelli. È questo che fa fatica a passare la nostra catechesi, di non sentirci santi, belli, puri, perfetti, no? Forse anche di aver sputato sangue per gli altri per arrivare a Dio. Ma è proprio il contrario, un Dio che mi ha raggiunto nella mia miseria, e in questo modo mi abilita ad amare i fratelli e insieme torniamo al Padre. Ma torniamo, è una conseguenza logica, cioè una volta che siamo nell'amore con Dio. E diventa naturale.
Quindi quel confesso che noi diciamo durante la celebrazione eucaristica acquisterebbe maggior significato se noi facessimo veramente questa esperienza del limite che a volte noi incontriamo, e quindi rimarrebbe più vero, più autentico, cioè bisognerebbe scoprire un po'.
Ma io non so se l'ho detto a voi, ma
la dimensione.
Sì, adesso non mi ricordo più, ma tenete presente che al posto proprio all'atto penitenziale, durante la celebrazione eucaristica, il sacerdote può usare diverse formule. Una di queste dice: per celebrare in modo degno i santi misteri, no? Dice il sacerdote, ci riconosciamo umilmente peccatori mancanti, no? Quindi guardate che questa qui è una bomba, a volte non si fa caso a quello che il prete dice, no? Come spesso accade. Ma questa frase che dice, a volte perché può scegliere tra 5 o 6 formule, una è questa: per poter celebrare in modo degno i santi misteri ci riconosciamo peccatori. Cosa vuol dire? Cioè noi dobbiamo riconoscerci peccatori perché il nostro incontro con Cristo sia degno. Cioè se non ci riconoscessimo peccatori, cioè vedete il nostro limite che ci permette di poter celebrare in modo degno l'incontro con Cristo. Fantastico questo. Non ci viene chiesto riconoscete la vostra santità, la vostra purezza e in questo modo potete celebrare in modo degno i santi misteri. Proprio il contrario. Cioè i santi puri, belli, buoni e cari non possono fare esperienza di Dio. È questo che ci dice all'inizio della messa. Come se all'Eucaristia possono solo arrivare i disgraziati. Ma Gesù lo dice, io sono venuto per questi. Sono venuto per i malati, non per i sani. Sono venuto per gli ingiusti e non per i giusti. E l'unico salvato di cui c'è memoria nel Vangelo è un povero delinquente sulla croce. È l'unico, perché? Perché era delinquente. Perché chi non è delinquente non può salvarsi. Ma la nostra mentalità è sempre l'altra, che solo il santo, il pulito, no, può salvarsi. Il Vangelo è altro, è altro. E quella frase dell'inizio della Messa è splendida. Per poter celebrare, cioè per poter incontrare Cristo, riconosciamo di essere peccatori, riconosciamo di essere peccatori. È una bomba, eh? Bene, allora abbiamo materiale su cui pensare, meditare, pregare più che altro, perché il Vangelo va pregato, non va pensato. E noi ci diamo l'appuntamento alla prossima volta. Possiamo concludere con una preghiera a Maria.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Buonanotte a tutti.
Grazie.